Nel senso che.
Dunque, due le questioni sul tappeto, quella dell'identità e quella delle migrazioni, nel loro nesso anche simbiotico. Partirò da quella delle migrazioni e lo farò prendendo le mosse da un classico del Novecento, che è il libro Furore, 1939, di Steinbeck, la cui vicenda è nota, si immagina dello sradicamento subito da una famiglia americana per via del sistema bancario che porta via loro le terre. La famiglia che subisce questo sradicamento si mette in movimento, costretta a migrare, giunge nelle coste, nelle terre della California, dove pensa di poter far fortuna. Vengono stampati dei volantini che promettono posti di lavoro, si dice che sono disponibili 2.000 posti di lavoro, sono però stati stampati nell'ordine di 15.000 volantini che fanno quella promessa. Si presentano dinanzi alla fabbrica migliaia e migliaia di disperati. E lì inizia la concorrenza al ribasso. Da principio alcuni rigettano l'offerta indecorosa, ma poi si arriva al punto che vi sono dei disperati, talmente disperati da accettare quelle condizioni. Morale, anche chi è abituato a lavorare a ben altre condizioni, se vuole continuare a farlo, deve accettare le nuove condizioni per la regola della concorrenza. Ora, credo che questa narrazione di Steinbeck permetta di comprendere la valenza positiva dal punto di vista della classe dominante capitalistica dell'immigrazione di massa, che permette di produrre una concorrenza a ribasso nella forza lavoro. Abbiamo anche qui, nei nostri giorni, un movimento di deterritorializzazione, di sradicamento di masse, in questo caso di africani, che vengono sradicati tramite le leve del debito finanziario, del sistema bancocratico e neocoloniale del franco africano, che vengono sradicate mediante colpi di Stato fintamente umanitari, tramite l'interventismo etico occidentale, si pensi alla Libia nel 2011, e si cagiona in questo modo la fuga via mare dei migranti, come vengono eufemisticamente detti. Da questo punto di vista, l'immigrazione di massa, lasciatemi dire, svolge una funzione triplice dal punto di vista dell'ordine dominante. In primo luogo permette la deportazione, chiamata pure con le categorie della neolingua accoglienza, integrazione, salvataggio via mare, di masse sterminate di individui pronti a essere dirottati nei circuiti dello sfruttamento capitalistico. Ci si cura non per caso sempre solo di accogliere e salvare, mai delle condizioni di lavoro in cui poi verranno inseriti gli esseri umani deportati ad arte. In secondo luogo, permette di colpire in generale la classe lavoratrice nel suo complesso, modello Steinbeck, cioè di abbassare i costi della forza lavoro. Se tu italiano, complice la storia del tuo paese, complici le conquiste di classe che avevi fatto, complice la coscienza di classe maturata, eri avvezzo a lavorare a 10 euro all'ora, supponiamo con certe garanzie, se ora devi concorrere con chi, disperato e senza nulla, fa il medesimo a 5 euro all'ora, evidentemente la legge di Steinbeck si realizza pienamente. Per inciso, è in questi giorni che si parla, come se fosse del tutto naturale, di migranti inseriti sui posti di lavoro in cambio di un salario pari a zero. Pari a zero, oltre a chiamarsi sfruttamento, evidentemente non lavoro, si va a colpire al ribasso chi magari tra le file dei lavoratori lo stesso lavoro vorrebbe fare portando a casa un salario. In terzo luogo si crea il capolavoro del potere capitalistico, che è la orizzontalizzazione del conflitto. Masse di disperati che anziché far salire verso l'alto, verso gli sfruttatori, la loro rabbia gravida di buone ragioni, confliggono orizzontalmente fra loro. È il capolavoro del potere, evidentemente, che sempre fa in modo che si scambino gli amici per nemici e i nemici per amici. Vi è poi un altro punto, e vengo così al tema della identità, che fa il gioco del capitale dominante. Vedete, il capitalismo si basa sulla dissoluzione di ogni identità che non sia quella basata sull'accesso al consumo. Il profilo identitario del capitalismo è quello del consumatore sradicato apolide. Il capitalismo è ideologia del medesimo, vuole vedere ovunque sempre solo il medesimo. Per questo aborre ogni forma di identità culturale, storica, linguistica, di coscienza. Vuole vedere ovunque l'uomo senza identità, individualizzato, svuotato e permanentemente migrante. Ecco il punto fondamentale. L'identità antropologica creata ad arte dal capitalismo oggi è quella del migrante. Per questo vi è tanta attenzione antropologica per il tema dei migranti, di cui ovviamente al Capitale non importa nulla come esseri umani, importa semplicemente questa nuova identità da estendere e generalizzare. Il capitalismo, per chi non l'avesse ancora capito, non vuole integrare e accogliere i migranti, vuole rendere al rango di migranti quanti ancora non sono in quella condizione. L'obiettivo è quello di produrre il profilo del migrante. Peraltro la lingua da questo punto di vista è interessante. Fino agli anni 90 si parlava di immigrati e di emigrati. Chiaro il senso di marcia, chiaro anche, come suggerito dal participio passato, il fatto che l'azione andava a compiersi. L'immigrato si riterritorializzava, diventava cittadino della terra a cui approdava. Dagli anni 2000 subentra invece il participio presente, migrante. Non vi è più una direzione, non vi è più una stabilizzazione, una riterritorializzazione. Il migrante è tale in maniera permanente, è condannato alla mobilità permanente sul piano liscio del mercato, in ciò venendo pure nobilitato con la retorica della libera circolazione delle merci e delle persone. I nostri giovani, per inciso, già vivono alla stregua di migranti. Vuoi per via del precariato permanente a cui sono condannati, vuoi per via dell'erranza cosmopolitica a cui sono condannati, anch'essa nobilitata tramite pratiche come l'Erasmus, la movida, l'odio verso la stabilità nazionale. L'identità dunque viene dissolta, il capitale ideologia del medesimo, e produce un uomo post-identitario che si fonde essenzialmente sulla distruzione di ogni identità e di ogni soggetto collettivo, sia esso la classe sociale, il popolo o lo Stato. L'unica soggettività consentita è l'individuo apolide consumatore. E in secondo luogo si basa sulla distruzione di tutte le identità culturali a beneficio di un'unica cultura, che in realtà non è tale, che è quella del consumo illimitato. Perché vi sia la cultura occorre che ve ne siano almeno due in dialogo fra loro. Ecco perché il sogno, o meglio l'incubo della mondializzazione, è la disarticolazione di ogni cultura, soffocata e di più distrutta tra le spire di un'unica sottocultura, quella del consumo, che non ha più nulla di culturale. I greci, che in questo sono più saggi, come sempre, rispetto a noi, gli antichi greci, erano convinti che solo dal punto di vista di un'identità forte si potesse dialogare con le identità altrui. Laddove invece il discorso del capitalista odierno, altamente ingannatorio, è quello che chiede a ogni popolo di rinunziare alla propria identità per aprirsi all'altro. E così facendo ottiene inconfessabilmente l'obiettivo dello sradicamento e della distruzione di tutte le identità, con un finto dialogo multiculturale in cui le culture non hanno più nulla da dirsi nella misura in cui sono state disarticolate e annichilite sotto il primato della forma merce. Ecco qual è, a mio giudizio, il pericolo delle derive post-identitarie coerenti con il discorso del capitalista, che promette con l'annientamento delle identità emancipazione, in realtà ottiene come sempre l'inverso, emancipazione sempre solo per il capitale, sempre solo per il mercato, esso solo libero.
Allora.